Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ti lodiamo e ti ringraziamo che anche oggi ci riunisci per pregare e per migliorare la nostra preghiera. Donaci di scoprire qualcosa di nuovo, di bello e di grande anche oggi sul ringraziare. Fa che sentiamo questo desiderio di aprirci alla lode, al ringraziamento con cuore sincero. E grazie che possiamo riflettere su questo tema. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Parliamo ancora oggi sul ringraziamento. Credo che la riflessione di oggi sia molto importante, ci sono anche molte citazioni bibliche, e però avrete poi le cose scritte, quindi preoccupatevi magari anche di prendere nota, ma soprattutto di lasciarvi prendere un po' da un clima delle cose che cerco di dire sulla parola di Dio. Ecco, il titolo che darei alla riflessione di oggi, che è la terza sul ringraziamento, è questo: Gesù, il rendimento di grazie perfetto. Veramente il rendimento di grazie perfetto, compiuto, è Gesù, in tutta la sua vita donata fino all'estremo. Quello è il grazie perfetto al Padre. Ecco, abbiamo già visto alcuni aspetti importanti sulla preghiera di ringraziamento. Soprattutto abbiamo detto alcune cose sul clima di lode, sul clima di gratitudine che troviamo nella preghiera dei Salmi, ma troviamo anche in tutto l'Antico Testamento. Abbiamo detto qualcosa anche della benedizione, delle cosiddette Berakot, che costituivano un po' il clima spirituale in cui cresceva ogni bambino ebreo, e quindi in questo clima è cresciuto anche Gesù. Il lodare e ringraziare di tutto, che non è soltanto un modo di pregare, ma è un modo di guardare alla vita, dicevamo. La vita può essere guardata e vissuta come dono, o può essere guardata e vissuta soltanto come dovere. Sono due sguardi veramente diversi. Ecco, continuando la riflessione oggi ci rimane da dire qualche cosa di veramente essenziale, vorrei dire quasi la perla della preghiera di ringraziamento. Esprimo il concetto, poi entriamo piano piano. Ecco, il concetto lo esprimerei così: ormai il cuore del ringraziare, il compimento del ringraziare e la via del ringraziare si chiama Gesù. Ecco, finora abbiamo parlato praticamente del ringraziamento per il mondo ebraico, che è la radice. Abbiamo già detto anche qualcosa del Nuovo Testamento. Ecco, ma noi ringraziamo da cristiani. Ebbene, il cuore del ringraziamento, il compimento del ringraziamento e la via è Gesù. In Lui, in Gesù, tutti i motivi della lode, dei salmi, dell'Antico Testamento, tutti questi motivi di lode si chiariscono e raggiungono proprio il culmine. Faccio un esempio molto concreto. Abbiamo detto che l'Antico Testamento ringrazia perché fa esperienza di salvezza. Bene, in Gesù questa parola salvezza si chiarisce perché Lui è la salvezza in persona. E non è soltanto una liberazione politica, che pure è già importante, ma è qualcosa di molto di più. Ecco, diciamo anche una parola oggi sul fatto che è nell'Eucaristia che la preghiera di lode e di ringraziamento viene celebrata e realizzata al suo grado più alto. Ecco, nell'Eucaristia c'è proprio il grazie, diciamo così, che esplode nella maniera più radicale e più grande. Ecco, facciamo allora alcune osservazioni sul Vangelo e sul Nuovo Testamento, sul ringraziare che troviamo nel Nuovo Testamento, per poi arrivare ad alcune conclusioni pratiche. Ecco, sul Nuovo Testamento farei questi quattro passaggi, anche se scavando un po' nella parola mi sono reso conto che è un tema vastissimo, che riempie anche il cuore di gratitudine, appunto. Allora, il primo passo. Anche nel Nuovo Testamento noi troviamo diversi salmi, tutta una serie di salmi che noi siamo abituati a chiamare cantici, inni, ma in realtà sono salmi, cioè sono delle preghiere che sono poesie, canto, lode, benedizione. Pensiamo per esempio al Magnificat, che troviamo all'inizio del Vangelo di Luca, Luca 1, 46 e seguenti. Possiamo ben dire che lì Maria canta il suo salmo di gioia, di gratitudine, per essere stata scelta a diventare la madre del Messia. È un bellissimo salmo, anzi, se voi guardate, per chi ha la Bibbia di Gerusalemme, nelle referenze di lato, trovate la citazione di sei salmi. Il Magnificat è proprio costruito sia del salmo che si trova in Primo Samuele, il Magnificat di Anna, sia di citazione da Isaia, e poi sono citati niente meno che sei versetti di salmi, il Salmo 111, 103, 89, 98, 107. Ecco, il Magnificat è un densissimo salmo di lode. Il Benedictus, questo cantico di Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, Luca 1, 67 seguenti, canta il suo salmo perché le promesse di Dio si stanno realizzando. E il figlio che nasce da Elisabetta, la moglie di Zaccaria, sarà chiamato profeta dell'Altissimo, sarà il precursore del Messia. Un altro salmo meraviglioso che cantiamo tutti i giorni nelle preghiere di lode. Alla nascita di Gesù, gli angeli, anche loro, cantano un brevissimo salmo. Una moltitudine di angeli, scrive Luca al capitolo secondo, lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Può essere un versetto di un salmo, un canto di lode. Poi troviamo i grandi inni, che sono specie di salmi, i grandi inni cristologici delle lettere di Paolo, che sono veramente una meraviglia di lode e di ringraziamento. Questi inni, che sono in genere all'inizio di queste lettere, hanno una luce così intensa di gratitudine e di gioia che si proietta su tutta la lettera, tanto è forte questa luce. Allora, per esempio, l'inno di Colossesi 1, che troviamo al capitolo primo della lettera ai Colossesi, che comincia proprio così: ringraziamo con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E poi spiega il motivo, tutto incentrato su Gesù. L'altro grande inno di Efesini 1, che vi chiederò di pregare tutti i giorni questa settimana all'inizio della vostra preghiera, della vostra adorazione: benedetto sia Dio. E vi prego di andare poi a vedere le note della Bibbia di Gerusalemme, che sono fatte molto bene come di solito, dove nelle note si spiega che l'inno contiene sei grandi benedizioni, tutte collegate tra di loro evidentemente, ma una più profonda dell'altra. Ecco, l'essere eletti per diventare santi, il progetto di Dio che siamo figli, il dono dello Spirito, la remissione dei peccati, il diventare eredi. Ecco, un salmo meraviglioso, cristologico. Così Filippesi 2, un altro inno che è un salmo vero e proprio. Ecco, nel Nuovo Testamento noi troviamo tutta una serie di questi inni di lode e di benedizione, che già ci dicono qualcosa del clima del Nuovo Testamento. Secondo, qua e là, sempre nel Nuovo Testamento, troviamo come degli zampilli, io li chiamo così, o delle esplosioni di lode e di ringraziamento, che sono chiamate dagli esperti dossologie. È una parola che deriva dal greco, formata da due parole, doxa, che vuol dire gloria, e logion, che vuol dire discorso, frase. Ecco, dossologia, che vuol proprio dire parole di gloria, espressioni di gloria. Sono come delle giaculatorie che sono dei ringraziamenti. Ecco, qua e là troviamo queste piccole frasi che sono come una gioia incontenibile che lode e ringrazia. Per cui il Nuovo Testamento non è tanto soltanto una narrazione, no? Sappiamo che il Nuovo Testamento è nato dalla predicazione, ma è una predicazione che tutti i momenti tende a diventare preghiera, proprio perché è l'annuncio di una buona notizia, e quindi chi predicava, e poi quando si scrive, si sente il bisogno di tanto in tanto di entrare in preghiera. Ecco, ve ne leggo due, per esempio al termine della lettera ai Romani troviamo una lunga dossologia che quasi si perde il filo, io non ve la leggo tutta perché diventa persino pesante, ma Paolo scrive: a colui che ha il potere di confermarvi secondo il messaggio di Gesù Cristo rivelato ora, a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo la gloria nei secoli dei secoli. Una dossologia, una glorificazione al Padre. E vorrei farvi notare, sempre c'è di mezzo Cristo, per mezzo di Gesù Cristo, nel nome di Cristo, in Cristo. Così in Efesini 3 c'è una bellissima dossologia che può proprio toccare il cuore e la vita in certi momenti di fatica. Efesini 3:20. A colui che in tutto ha il potere di fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni. Un'altra dossologia. Ecco, vedete come questi zampilli di lode e di glorificazione emergono. Terzo, il libro dell'Apocalisse, che è un libro molto particolare, è l'ultimo libro della Bibbia, scritto in un linguaggio un po' difficile, ma un libro, come tutta la Bibbia, ricchissimo e attualissimo, quando cerchiamo di capirlo un po' bene. Il libro dell'Apocalisse è tutto scandito da preghiere e preghiere di lode e di rendimento di grazie, più di ogni altro libro della Bibbia, tranne i Salmi evidentemente. Ma se voi lo guardate, prendete in mano l'Apocalisse, vedete che tutti i momenti c'è preghiera, tutti i momenti ci sono inni di ringraziamento e di lode. Eppure, se voi avete presente il libro dell'Apocalisse, in quel libro è descritto un incredibile travaglio. Si vede ancora il male scatenato che devasta sotto il simbolo della bestia, del dragone, Satana, eccetera. Quindi non è un ringraziare a cuor leggero. Ecco, però c'è un motivo che emerge in tutto il libro dell'Apocalisse, un motivo indistruttibile di speranza che quindi fa emergere la lode. E questo motivo è Gesù Cristo, che è crocifisso ma risorto. È risorto. Sullo sfondo del libro c'è il vincitore, l'agnello ritto in piedi, Cristo. Come dire che l'ultima parola appartiene a Cristo risorto, non al peccato, non a Satana o al male che è ancora in furia, non alla morte. La vittoria sicura è già lì, nella risurrezione di Gesù. E noi sappiamo che in fondo il cuore di tutto il Nuovo Testamento è proprio la risurrezione di Gesù. Ecco, vi leggo solo un pezzo di questo di questo salmo dell'Apocalisse, lo preghiamo sovente nella liturgia, Apocalisse 11 e 12. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, Satana. Esultate dunque, o cieli, ecco, inni di lode di questo tipo, a Dio Padre e a Cristo, Cristo risorto. Spesso, se voi guardate nel libro dell'Apocalisse, ma anche nei vari inni, nelle varie dossologie del Nuovo Testamento, sono proprio citazioni, a volte letterali, dei salmi, salmi che sono letti adesso alla luce di Cristo. Ecco, in realtà in tutto il Nuovo Testamento sono oltre 100 le citazioni dei salmi. Citazioni che, come ho già detto, sono lette alla luce di Gesù e che contribuiscono proprio a creare un clima di lode e di riconoscenza del Vangelo e di tutte le lettere. Quarto, una quarta osservazione sempre sul Nuovo Testamento. È interessante notare quanto San Paolo, ma anche Pietro, San Paolo, quasi sempre all'inizio delle sue lettere, ma anche lungo il corso delle lettere, ringrazia. Continuamente Paolo comincia le sue lettere ringraziando e invita a ringraziare. Ecco, se noi prestiamo attenzione a questo aspetto, siamo veramente colpiti come Paolo, che sappiamo è il grande apostolo, il grande annunciatore del Vangelo, è un uomo di preghiera. Lo troviamo continuamente che parla di preghiera, come dire che l'annuncio e la preghiera sono indisgiungibili. Viene da dire che Paolo vive e parla in clima di continuo ringraziamento, perché nelle sue lettere torna continuamente lì. Per esempio la prima lettera ai Corinti comincia così: ringrazio continuamente, usa molto spesso questa parola, ringrazio continuamente il mio Dio per voi a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. In Cristo Gesù. In Filippesi, al capitolo 4, Paolo scrive, notate, scrive dal carcere, forse è in carcere a Efeso, quindi non è un momento di allegria o di euforia della sua vita. Scrive una lettera che è piena di gioia, proprio la gioia che nasce dall'essere innamorato di Gesù, e al capitolo 4 scrive: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, il Signore è vicino, ecco il motivo della gioia, il Signore è vicino. E continua: non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Ecco, notate, non è che non esista più altra preghiera. Ci possono essere delle necessità anche brucianti, ma Paolo dice, bene, fate richieste, preghiere, suppliche e ringraziamenti, come per dire, è impossibile pregare senza ringraziare. Tenete presente che Paolo è un ebreo e, come dicevamo, gli ebrei non sanno pregare senza ringraziare, perché concepiscono la vita come dono di Dio. E Dio è così presente che il momento in cui uno apre il cuore, la prima cosa ringrazia. Un'altra citazione, Paolo, dove Paolo invita a ringraziare, Prima Tessalonicesi 5, dice: siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Ecco, ringraziate, vivete in questo clima. Ecco, queste quattro osservazioni sul ringraziamento nel Nuovo Testamento E adesso come conclusioni da questo panorama fatto molto brevemente sulla preghiera di ringraziamento. Prima osservazione è questa, che al cuore di questo clima forte di lode e di ringraziamento che troviamo nei Vangeli e nelle lettere di Paolo in tutto il Nuovo Testamento, al cuore di questo ringraziamento c'è Gesù. Il motivo è Lui, la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione, e cioè tutto il mistero della sua persona e della sua vicenda è ormai il motivo centrale del ringraziamento, della preghiera di ringraziamento. Se per una strana ipotesi noi togliessimo il nome di Gesù da tutti questi inni che abbiamo passato in rassegna, da queste dossologie, dai ringraziamenti di Paolo, eccetera, noi non avremmo più nulla nelle mani. Cioè, quegli inni sarebbero completamente sfigurati. Tanto l'unico motivo di ringraziamento è Gesù, no? È evidente che la lode ha come termine sempre il Padre, ma per il dono di Gesù, il centro della lode, la ragione della lode è Gesù. E allora possiamo dire, come dicevamo, l'ebreo sa perché ringrazia, non ringrazia a occhi chiusi. Ci sono dei motivi precisi, ancora di più per noi cristiani. Noi non ringraziamo a occhi chiusi, sappiamo perché ringraziamo. Ringraziamo per un nome preciso, Gesù, la vicenda di Gesù, il dono di Gesù. E allora tutto il ringraziare del Nuovo Testamento e tutto il ringraziare della liturgia, della preghiera della Chiesa, è incentrato su questo nome, Gesù. Ringrazia in Gesù, nello Spirito Santo, ringrazia il Padre. Ecco, mi sembra importante precisare questo, che il motivo del grazie, della riconoscenza dei cristiani è Gesù. Ma bisogna subito dire, è Gesù il grazie perfetto al Padre. È Gesù la sua vita, il ringraziamento, il sacrificio di lode perfetto. In questo senso, che mai prima di Gesù, è salito al Padre da un cuore umano un rendimento di grazie così pieno, così totale, così ricco di amore. Mai. Certo che l'Antico Testamento già ringraziava, conosceva anche il sacrificio di lode, i salmi, le preghiere di benedizione, ma mai da un cuore umano è salito al Padre un grazie pieno, perfetto come il grazie di Gesù, e non un grazie soltanto delle labbra, sia pure molto sincero, e neppure soltanto un grazie del cuore, ma il grazie di Gesù è il grazie di tutta la sua vita, è la sua vita che è un grazie, è un canto di lode, è la vita del Figlio che ascolta il Padre, che vive in totale adesione al Padre, vive tutto in comunione con Lui, fino a dire «mio cibo è la volontà del Padre». Questo sì pieno al Padre è il grazie perfetto, è il grazie perfetto. Possiamo allora dire che la vita di Gesù è una vita trasformata in rendimento di grazie. E questa è anche la nostra vocazione. La nostra vocazione, la nostra vita deve diventare un inno di lode al Padre attraverso Gesù. E questo non significa che dobbiamo essere sempre lì a ringraziare, ma dobbiamo vivere in un clima di adesione al Padre, di ascolto del Padre, di amore. E a poco, ecco che la nostra vita può diventare veramente un grazie. Ecco che allora è in questo modo che Gesù porta a compimento nella sua vita tutta la lode dei salmi, tutta la preghiera di benedizione dell'Antico Testamento e poi, comunicandoci il suo Spirito, facendoci entrare nel suo grazie dell'Eucaristia, ecco che trasforma anche la nostra vita in un grazie vivente al Padre. Ecco, questa è la prima osservazione, che il centro del ringraziamento del Nuovo Testamento è Gesù. Un secondo richiamo mi sembra anche molto importante per dare concretezza al nostro discorso. Il clima di lode e di speranza che pervade tutto il Vangelo e il Nuovo Testamento non è una lode euforica, non è, diciamo così, una gioia artificiale che chiude gli occhi sul male, sulla sofferenza, sulla morte. Ecco, voglio dire che non è un ringraziamento ingenuo di persone esaltate. Già non era questa la lode dei salmi, perché nei salmi noi troviamo anche il grido, la supplica, no? Ma ancora di meno nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento noi troviamo un grande realismo, come in tutta la parola di Dio. Troviamo cioè il realismo della vita umana in tutto il suo spessore, dove c'è la gioia, ma ci sono anche le lacrime, c'è l'angoscia e c'è la morte. Ecco, a me sembra che sia tipico il caso delle beatitudini che abbiamo pregato proprio poco tempo fa, abbiamo trovato nella liturgia. Nelle beatitudini si parla di una speranza, di una promessa per persone che sono povere, nel pianto, assetate di giustizia, perseguitate. Lì fa capire come non ci sia una speranza ingenua, perché si tiene ben conto del realismo della vita umana. D'altra parte noi sappiamo, guardando al Vangelo e tutto il Nuovo Testamento, come Gesù, prima di tutto, sperimenta anche lui la sofferenza, l'angoscia, le lacrime. Sa che cos'è l'odio, il rifiuto, e muore in croce. Dunque, tutt'altro che una riconoscenza ingenua. Sappiamo che Pietro e Paolo sperimentano il carcere, le battiture, Paolo viene anche lapidato più di una volta nella sua vita. Sappiamo che Stefano muore lapidato, Giacomo viene ucciso martire. Ecco, e troviamo nel Nuovo Testamento tutto il travaglio della vita umana. Per questo non c'è soltanto la preghiera di lode e di ringraziamento, c'è spazio anche per la supplica, per il grido di fede, per il perdono, eccetera. E tuttavia è proprio vero che nel sottofondo del Vangelo e di tutto il Nuovo Testamento c'è un clima di speranza, c'è un clima di speranza ancora molto più grande che nei salmi, ancora più grande. Ecco, e notate che persino nei racconti della passione di Gesù non c'è mai quel dolorismo un po' sdolcinato che magari c'era nel Medioevo o ci sono su certi libri di spiritualità, per esempio certi libri della Valtorta, eccetera, no? Dove si indugia al sangue, alle lacrime, eccetera. Nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, niente di tutto questo. Si parla della sofferenza e anche dell'angoscia di Gesù, della sua passione, ma in uno stile estremamente sobrio, molto sobrio. E sempre c'è una speranza che prevale. C'è una speranza. Perché? Ma perché il Vangelo e tutto il Nuovo Testamento è una buona notizia. È una buona notizia. Perché il Vangelo è stato predicato e poi scritto alla luce di Gesù risorto. Ecco la speranza. È stato scritto alla luce di Gesù risorto, dove la risurrezione viene a gettare luce e a gettare senso su tutta la vicenda di Gesù e poi su tutta la vicenda umana. È proprio una speranza incrollabile, come dire, che investe il mondo e la storia dell'umanità. Che cosa significa la risurrezione di Gesù crocifisso? Significa la vittoria di Dio. La vittoria di Dio attraverso la morte di Gesù, la vittoria sul peccato in tutte le sue forme, la vittoria anche sulla morte. Bene, questa vittoria, proprio questa vittoria, noi siamo troppo abituati, no, a pensare alla risurrezione di Gesù, lo diamo quasi come una cosa scontata, ma scontata non è. Questa vittoria sulla morte e sul peccato fa scaturire un canto di lode così grande, così pieno, che non ha paragoni, per esempio con il canto di lode che troviamo nell'Esodo dopo il passaggio del Mar Rosso. Già là era un'esplosione di vittorie di canto, ma il canto della risurrezione di Gesù che esplode da questa vittoria non ha paragoni, non ha paragoni. Ecco, proprio perché nella morte e nella risurrezione di Gesù la salvezza non è soltanto dall'Egitto, non è soltanto dalle acque del Mar Rosso, ma è una salvezza che raggiunge la massima profondità e la massima estensione, cioè è la sconfitta del peccato, è la sconfitta della morte, è la speranza per tutti della risurrezione dopo la morte ed è il dono dello Spirito. Il dono dello Spirito che ci rigenera a vita nuova. Tutto questo si chiama con una parola sola, salvezza. Salvezza. Ecco, perdono dei peccati, vittoria sulla morte, dono dello Spirito che ci fa figli e creature nuove. Ed è per questo allora che noi troviamo questo clima di speranza e di vittoria in tutto il Nuovo Testamento. E anche là dove non ci sono degli inni, però questa vittoria viene continuamente cantata. Ecco, mi colpisce sempre una pagina sublime di San Paolo, che al capitolo 8 della lettera ai Romani, possiamo dire in modo molto sintetico, dice proprio come l'ultima parola ce l'ha l'amore di Dio e non la morte, il peccato, la sofferenza. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, ecco la concretezza di Paolo. Paolo sa che la vita è anche sofferenze e lacrime. E allora dice, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, notate, neanche la morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Questa è la grande sicurezza di Paolo, è nostra. Non che il credere in Gesù ci preservi dal male, dal soffrire o dal morire, ma ci preserva dal vivere tutto questo nella disperazione e nella solitudine, perché nulla e nessuno può separarci dall'amore di Cristo. E noi abbiamo questa infinita speranza che l'ultima parola non è né della sofferenza, né del peccato, né della morte, ma della risurrezione. E non è una piccola cosa, questa speranza. Ecco, ancora una parola sull'Eucaristia, ma è un continuare il discorso, perché nell'Eucaristia noi abbiamo esattamente la vita di Gesù che si dona a noi, oggi, oggi. Ecco perché l'Eucaristia è il momento più ricco e più luminoso della preghiera di lode e di ringraziamento. In quei gesti semplicissimi che noi compiamo nell'Eucaristia invocando lo Spirito Santo, noi celebriamo l'amore del Padre che ci ha donato e ci dona Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da donarci il suo figlio. Ma celebriamo anche l'amore totale di Gesù che si è offerto al Padre e si è donato a noi fino alla morte di croce. Noi celebriamo, diciamo così, questi due amori: il dono del Padre che per amore ci dona il Figlio, e l'amore del Figlio che risponde al Padre offrendosi e offrendo la sua vita per amore nostro. Noi troviamo questo nell'Eucaristia, e celebrando questo amore noi comunichiamo con questo amore. Infatti facciamo la comunione, ascoltiamo una parola e viene ogni volta effuso su di noi questo amore che è lo Spirito Santo. Ogni volta che noi partecipiamo all'Eucaristia entriamo in questo amore che ci è comunicato, riceviamo lo Spirito Santo. Ed è per questo che allora esplode il grazie della Chiesa, proprio perché l'Eucaristia è questa festa, questo grazie perfetto della Chiesa che rende gloria a Dio per Cristo, con Cristo e in Cristo. E noi troviamo proprio al centro dell'Eucaristia questa preghiera che utilizziamo a volte iniziando l'adorazione, che è una dossologia, è un grande inno di lode e di ringraziamento che conclude la lunga preghiera eucaristica, cioè questo lungo rendimento di grazie. Al termine di questo grande ringraziamento noi preghiamo appunto così: per Cristo, con Cristo e in Cristo. E in quel momento c'è anche il gesto di porgere l'ostia, che ormai è il corpo e il sangue di Gesù, è Lui, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, che è sempre il termine della lode, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ecco, è proprio una sintesi di tutta la vita di Gesù e della nostra vita. L'amen di questa risposta, voi notate che lo cantiamo sempre, questo amen dovrebbe avere proprio tutto l'entusiasmo della nostra vita. Perché in questo amen noi vogliamo immergere tutta la gratitudine della settimana. Noi dovremmo, quando partecipiamo all'Eucaristia, prima il chiederci: ma di che cosa voglio ringraziare? E dovremmo, per così dire, raccogliere tutti i più grandi motivi di gratitudine della settimana e tenerli nel cuore, in modo che quando pronunciamo quel amen siano come deposti in quel calice. Il grazie che mettiamo nel rendimento di grazie di Gesù. Tutti i grazie più piccoli e più grandi della settimana dovrebbero confluire in questo momento dell'Eucaristia. Lì il nostro grazie povero si innesta nel grazie perfetto di Gesù al Padre. E aggiungo questo, che il nostro grazie è chiamato, il nostro ringraziamento è chiamato a conformarsi a poco a quello di Gesù. Cioè, non soltanto un grazie con le labbra, neanche soltanto un grazie del cuore, ma un grazie della vita. Come dicevo già all'inizio, nella misura in cui la nostra vita diventa una vita da figli, da fratelli, nella misura in cui la nostra vita si riempie di amore, di disponibilità, di fiducia, ecco, la nostra vita diventa un grazie. E la liturgia, se siamo attenti, ci aiuta sempre. Pensate che, per esempio, la preghiera di colletta, la preghiera che si fa alla messa di stamattina, andava esattamente in quella direzione. Stamattina alla messa abbiamo pregato così: o Padre di eterna misericordia, converti i nostri cuori a te. Siamo sempre chiamati a conformarci a Gesù. Questa è la conversione, perché nella ricerca del bene e nell'amore fraterno siamo consacrati alla tua lode. Ecco, nella misura in cui noi cerchiamo il bene, cerchiamo di vivere nell'amore, la nostra vita diventa consacrata alla lode, diventa una lode, un grazie, come la vita di Gesù. È una meta molto grande, ma lo Spirito di Gesù è capace di fare questo nella nostra vita. Ecco, allora, alcuni suggerimenti concreti per sperimentare. Il primo suggerimento è questo: comincia sempre la tua preghiera con uno spazio dedicato allo stupore. Allo stupore, cioè alla gratitudine. Allora questa settimana vi invito a prendere in mano l'inno agli Efesini, che per la verità è anche un po' difficile. Però voi non preoccupatevi di capirlo tutto. Pregate quello che capite, servendovi delle note. E molte cose sono abbastanza chiare. Efesini 1, dai versetti 3 al 14. Lì c'è tutta una serie di motivi di ringraziamento, voi sceglietene magari uno, perché sono motivi molto profondi, per esempio quello di essere predestinati a essere figli. È una cosa così grande che merita spendere 3 minuti a ringraziare per essere figli di Dio. Ecco, provate a vivere una di queste benedizioni sempre all'inizio della preghiera. Poi un impegno pratico per l'Eucaristia di domani, e poi eventualmente potete prolungarlo per le Eucaristie che vivrete o in settimana o domenica prossima. Ma per questa Eucaristia, quella di domani, così vi suggerisco il come fare il foglietto dell'offertorio, il foglietto da portare all'offertorio. Allora, stasera scrivete questo, vi chiedete: quale ringraziamento voglio immergere nel grazie di Gesù al Padre? Provate a scegliere un motivo di ringraziamento. Io l'ho scelto prima, un motivo di ringraziamento tra le tante gioie di questa settimana, ne ho avuto una proprio bella. C'è stata una scuola di preghiera qui a 20 chilometri a Margarita. Una sera arriviamo con i 2 o 3 animatori, arriviamo un po' prima, arrivo per questa scuola di preghiera e la prima persona che arriva è una vecchietta di 84 anni, Maria, sorridente, luminosa, quelle persone che si legge in faccia che sono di Dio, tutta luminosa. Arrivo, buonasera, e dice: ci sono anch'io, aveva voglia di parlare, si vede che è un tipo che vive da sola. Pensate che ha detto subito: io ho cominciato a venire qui a guidare il rosario, avevo 9 anni, adesso ne ho 84. Pensate, e ancora adesso vengo a guidare il rosario tutti i giorni, 76 anni di rosario sulle spalle. Allora, e avanti, ha detto: certo, forse però la mia età facevo bene a stare a casa, no? Faceva tutto da soli. E dico: no, signora, ha fatto bene a venire, perché c'è da imparare tutta la vita. Ha sgranato gli occhi, è vero, c'è da imparare tutta la vita. Ed era attentissima mentre parlavo sulla preghiera, no? È incredibile. E poi è andata avanti un po' nel discorrere prima di cominciare l'adorazione, e dice: ho una sorella, e lì le sono venute le lacrime agli occhi, ho una sorella di 90 anni che è 2 anni che non parla più, è come paralizzata, e io vado tutti i giorni 3 o 4 ore al ricovero a far compagnia a lei, sto lì vicino al suo letto, poi giro un po' con gli altri vecchietti, ogni tanto qualcuno si lamenta, è triste, e io intanto ho tirato fuori la corona, e io tiro fuori la corona e dico: questa è la mia gioia, la preghiera. Io ho detto: ma qui la scuola di preghiera questa sera non sono venuto io a farla, l'ho ricevuta, che bello. Mi ha riempito subito il cuore di gioia, per cui è stato poi facile parlare di preghiera. Bene, domani mattina io vorrò mettere nella grazia di Gesù questo incontro luminoso. Questa persona che forse non ha fatto grandi altre preghiere, ha saputo solo pregare col rosario, ma si è unita a Dio così tutta la sua vita. È probabilmente vissuta nell'obbedienza a Dio come un santo per tutta la sua vita. Ognuno scelga qualche motivo, perché penso che sia molto bello andare all'Eucaristia sempre con dei motivi precisi, non un grazie generico. E poi l'ultimo suggerimento che vi do è sempre quello che lungo la giornata di tanto in tanto vi fermiate a sorpresa e chiediate a voi stessi e allo Spirito di che cosa posso ringraziare in questo momento. Ecco, e chiediamo di imparare a ringraziare cominciando dalle gioie, che sono tante, perché una gioia che noi viviamo così, senza ringraziamento, rischia di essere in parte sprecata. Invece una gioia vissuta nello Spirito Santo, nel ringraziamento sincero, diventa un'esperienza di Dio. È un'altra cosa. Ecco, concludiamo dicendo con calma il per Cristo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.